Va bene, va bene. 00. Allora ci siamo. Vi ricordo i testi che si leggono nella liturgia di domenica prossima. Prima lettura tratta dal libro della Sapienza, dal versetto 22 del capitolo 11 al versetto 2 del capitolo 12. La seconda lettura invece tratta dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, di Paolo naturalmente, dal versetto 11 del capitolo primo al versetto 2 del capitolo secondo. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 145, ma noi questa sera, proseguendo nel nostro cammino, interrotto un po' di tempo fa, leggeremo il salmo 98 e quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 10. Ci ritroviamo questa sera per l'appuntamento settimanale con la lezione divina dopo una lunga pausa estiva, lo ricordavamo un momento fa. Ci disponiamo ora a celebrare la domenica 31esima del tempo ordinario, ma non possiamo dimenticare che davanti a noi si annuncia la festa solenne di tutti i santi e di seguito a essa la memoria di tutti i defunti. La nostra preghiera si apre alla comunione universale nella pacata pienezza di quella gioia che ci viene dalla scoperta di essere sostenuti dalla testimonianza della moltitudine di coloro che hanno creduto e di quanti altri ancora nel silenzio e nella semplicità vivono di fede, di speranza, di carità. Nel corso di queste ultime settimane dell'anno liturgico, il Vangelo secondo Luca ci stringe da vicino e ci trascina urgentemente lungo il tracciato del suo impianto catechetico. D'altra parte, questo è il tempo della aratura autunnale ed è necessario che anche noi ci lasciamo arare dalla parola di Dio. Quanto più saranno profondi i solchi, tanto più sicuramente sarà conservato il seme della parola, in attesa dei frutti che non mancheranno alla stagione opportuna. Affidiamoci all'Evangelo, alla parola del Signore che ci svela quale sia la nostra effettiva piccolezza, per educarci a crescere lungo la via di una comunione sempre più forte, sempre più pura con il Figlio di Dio, Gesù nostro Signore, piccolo tra i piccoli. Ed ora leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, leggeremo di seguito il brano evangelico e ritorneremo per qualche momento al Salmo 98. Pia, leggi pure.
Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu, infatti, ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore.
Sì, grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Capitolo 19 del Vangelo secondo Luca. Agata, leggi pure.
Entrato in Gerico, attraversava la città.
Soggetto è Gesù, naturalmente.
Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andata ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo alzato si disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 98. Abbiamo letto di seguito i salmi che precedono fino al nostro ultimo incontro per la lezione divina all'inizio dell'estate. Salmo 97 allora leggiamo. Ed ecco, si tratta di riprendere slancio. Naturalmente questa ripresa comporta una certa fatica e comunque si tratta immediatamente di ristabilire un contatto diretto con il quarto libretto del Salterio, dal Salmo 90 al Salmo 106, il quarto libretto del Salterio, dopo quel terzo libretto, dal Salmo 73 al Salmo 89, dedicato alla contemplazione della figura del Messia. Il Messia innocente, il Messia rifiutato, il Messia che porta a compimento le promesse, apre la strada della riconciliazione universale. Ed ecco, col Salmo 90, che noi leggemmo un po' di tempo addietro, e siamo arrivati, come ricordavo un momento fa, al Salmo 97, il quarto libretto del Salterio che si apre con quella intestazione che fa riferimento alla figura di Mosè, uomo di Dio, non ci vuole molto per rendersene conto. Ed ecco, ci siamo trovati alla scuola di Mosè, maestro per antonomasia nella storia della salvezza, alla scuola di Mosè, laddove siamo stati sollecitati a ristabilire un diretto coinvolgimento con la nostra condizione umana, dopo quella contemplazione del Messia che, come vi dicevo, si è sviluppata nel corso dei salmi che precedono. Adesso si ritorna alla condizione umana, forse man mano che adesso procediamo sfogliando le pagine, ma arrivando precipitosamente comunque al Salmo 98, qualche reminiscenza fiorerà nella vostra memoria. Si ritorna alla condizione umana che è la nostra, siamo in gioco proprio noi. Alla scuola di Mosè, uomo di Dio, un'espressione questa che ci rimanda al capitolo 33 del Deuteronomio, quando Mosè, prima di morire, pronuncia la benedizione che è rivolta a tutte le tribù di Israele, è una benedizione che si affaccia su un orizzonte universale, ed ecco, è in questione la vocazione alla vita di ogni essere umano. Quando tutto alla scuola di Mosè, per l'appunto, si concentra nell'apprendistato alla lode di Dio. Ecco, e allora noi abbiamo passato in rassegna i salmi che seguono, dal Salmo 90 alla scuola di Mosè, per imparare a lodare Dio, ma per imparare a vivere e per imparare a raccontare l'amore, forse riemerge nella vostra memoria un richiamo, una indicazione che possiamo ben ricapitolare in questa maniera. Come si impara a raccontare l'amore? Ed ecco il Salmo 91, ed ecco il Salmo 92, la cui intestazione ci dice che il canto è orientato verso il giorno del sabato. Come si entra nel sabato? Come si entra nella pienezza di quel disegno che comporta l'attuazione matura e positiva della nostra vocazione alla vita, quell'apprendistato di cui abbiamo bisogno per imparare a lodare Dio, ma per imparare a raccontare il tutto del nostro vissuto all'interno di una storia d'amore. Ed è proprio sfogliando, vedete, il testo che abbiamo sotto gli occhi, senza andare nei dettagli, ma io consiglierei a tutti di approfittare dei prossimi giorni per ridare uno sguardo, anche se un po' panoramico, a questi salmi, almeno dal Salmo 90 a seguire. Ecco il Salmo 93 che, come probabilmente adesso possiamo ricordare, siamo stati raggiunti, visitati, interpellati da colui che viene per regnare. E dal Salmo 93 ha inizio una raccolta di salmi che per l'appunto vanno sotto il titolo di Canti della Regalità del Signore. Colui che viene per regnare, e colui che per l'appunto viene in modo tale da conferire a quella condizione di discepoli alla scuola di Mosè, di cui già sappiamo e che ricordavo un momento fa, conferire a essa il valore di una occasione certamente adeguata a quella novità che ci conferma nel cammino intrapreso per imparare a raccontare l'amore, novità che è confermata proprio perché è il mistero stesso di Dio che si è presentato, si è inserito, si è manifestato. Il fatto che qui si parli del suo regno, di colui che viene per regnare, non ha a che fare con la pretesa di dominare, di esercitare il potere, cose del genere. Viene per regnare nel senso che viene per confermare esattamente il valore di quella vocazione alla vita che alla scuola di Mosè ci è stata prospettata come un apprendistato in rapporto a quella visione ricapitolativa, quel criterio interpretativo di tutto, sempre e dovunque, quel che ci riguarda all'interno di una storia d'amore, per imparare a vivere nella condizione della gratuità aperta sempre donata in una economia d'amore. Ed ecco, viene per regnare, viene esattamente per confermare il valore di questa vicenda che in maniera così attenta a rilevare i dati oggettivi del nostro vissuto umano, la nostra fatica, la nostra miseria, i nostri fastidi, la nostra fatiscenza, la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra corruttibilità, eppure è una storia d'amore. Viene per regnare, ecco. E allora di seguito ricordate il Salmo 94, quando siamo stati aiutati a intraprendere un cammino di conversione che ci ha sottratti a una cappa pesante che si chiama impietà, e d'altra parte proprio nel Salmo 94 ci è stata prospettata la beatitudine di chi è istruito alla scuola della mitezza. Non vado nei dettagli, ricordate il versetto 12, se l'avete sotto gli occhi fate presto, nel Salmo 94: beato l'uomo che tu istruisci, Signore, che ammaestri nella tua legge. Dove questo ammaestrare, stando alla mia traduzione, in realtà è una pedagogia che instaura un regime di mitezza nel vissuto di quell'essere umano che qui è proclamato come colui che è sottratto a un regime di impietà, ed ecco, è beato. Ma la sottrazione al regime dell'impietà significa essere sottratto a quel regime di vita che intrappola l'esistenza umana all'interno di una rinuncia alla gratuità dell'amore, ed è una rinuncia che programmaticamente conferisce il titolo di quella ostilità, quell'indurimento, il titolo di quel tradimento della vocazione alla vita che per l'appunto si chiama impietà. Ed ecco, beato l'uomo che tu istruisci, il cammino della conversione dall'impietà è un cammino aperto. Il Salmo seguente, 95, è il grande invitatorio, il Salmo invitatorio per antonomasia, il Salmo 95 che precisa come questa conversione di cui già ci parlava il Salmo precedente implica esattamente la rieducazione del cuore. Ascoltate oggi la sua voce, il versetto 8: non indurite il cuore come a Meribah, come nel giorno di Massà nel deserto. Ecco, la rieducazione del cuore, e questa strada è aperta proprio perché colui che viene per regnare. Nel suo modo di regnare egli conferma come la nostra vocazione alla vita è sollecitata a intraprendere quel cammino che corrisponde esattamente al grande programma che Mosè ci aveva prospettato, un grande programma che lì per lì poteva senz'altro apparirci come una visione ideale, astratta e lontanissima da noi. Ed invece, ecco, qui la strada della conversione del cuore è aperta. E allora, vedete, abbiamo affrontato ancora i due salmi che seguono, 96, 97, quando si prospetta ormai, un salmo dopo l'altro, quale sia il cammino che fa di noi esuli rispetto a alla nostra originaria vocazione alla vita, è il vero esilio, esilio non soltanto rispetto a una terra, rispetto a un ambiente, rispetto a una cultura, rispetto a un popolo, ma esilio rispetto alla vita, è la condizione umana, quella condizione umana che peraltro Mosè ha affrontato, e noi siamo aiutati a affrontare questo apprendistato alla scuola di Mosè, come vi dicevo, non nei termini di una ipotetica, fantastica illusione, un miraggio, ma è il cammino di coloro che esuli dalla vita sono accompagnati lungo un itinerario di accesso al regno. Colui che viene per regnare è colui che esattamente apre dinanzi a noi la strada che possiamo intraprendere per quella conversione, quel viaggio di ritorno che, vedete, non soltanto riguarda, come vi dicevo, l'accesso a un territorio perduto e che sarà ritrovato, a un ambiente dimenticato e poi finalmente ecco messo ancora a nostra disposizione, ma è un cammino di conversione, ossia di ritorno, che conduce a quella pienezza della vocazione alla vita rispetto alla quale siamo in esilio. Ecco il regno, viene per regnare, ed è la novità per eccellenza, la novità che viene proclamata all'inizio del Salmo 96, cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore tutta la terra, e ritroveremo esattamente questo invito all'inizio del Salmo 98, tra un momento. E, dunque, la novità che, peraltro, il Salmo 96 ce l'ha illustrato con una grande potenza comunicativa, apre dinanzi a noi uno scenario immenso, uno scenario universale, uno scenario cosmico. Salmo 96, per l'appunto ritornare alla sorgente della vita, alla pienezza della vita, ritornare della conversione in rapporto a colui che viene per regnare, significa ritrovare il nostro posto, niente meno che all'interno di un disegno che ricapitola tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio, è il regno. E dunque, ecco il contesto di quella rivelazione del Signore che, vedete, è l'attuazione della novità, ma subito bisogna precisare, la novità non consiste nella riedizione del vecchio, non è nuovo perché ecco il vecchio è restaurato, è recuperato, è rintracciato, è ricordato, è ritrovato. È il Signore che è nel suo venire per regnare instaura quella novità che conferisce al nostro vissuto umano, piccolo e limitato com'è, al nostro cuore umano condizionato da tutte quelle esperienze di limite, di contraddizione, di ripiegamento, di indurimento di cui siamo consapevoli, è un cuore ammalato, è un cuore esule, eppure ecco è il Signore che opera dall'interno del cuore umano. La novità di cui si parla qui è quella novità che riguarda colui che viene per regnare, ma riguarda quella radicale, intima, profonda ristrutturazione del nostro intimo in maniera corrispondente finalmente a quella che è la vocazione originaria. È per l'appunto il viaggio del ritorno dall'esilio che è prospettato non come un'ipotesi aleatoria, ma come un percorso oggettivo che nella concretezza del vissuto e nella autentica povertà del nostro cuore umano è un percorso di rieducazione alla vita. E, tra l'altro, quando si parla qui di un canto nuovo, è evidente il richiamo all'antica profezia di Geremia, nel capitolo 31 del libro a lui intitolato, il profeta Geremia che annuncia la nuova alleanza. Annuncia la nuova alleanza non perché c'è bisogno di aggiungere qualche cosa all'antica, ma perché è attivato un processo di rieducazione radicale del cuore umano, è la liberazione del cuore umano, è la purificazione del cuore umano, è l'apertura del cuore umano che è adesso manifestazione di quella novità che dipende da colui che viene per regnare. Ed ecco, siamo arrivati così al Salmo 97 dove abbiamo contemplato straordinario e misterioso più che mai rapporto di comunione instaurato tra il cielo e la terra. È il cielo che abita la terra. Ed è la fine dell'idolatria. Il Salmo 97 ce ne parlava a suo tempo, adesso non rileggiamo per esteso il Salmo, ma vi suggerisco di approfittare dei giorni che verranno proprio a questo scopo. È la fine dell'idolatria, è la fine di quella vergogna. Ricordate il versetto 7 del Salmo 97: siano confusi e svergognati. Abbiamo a che fare con tappe nella nostra storia contemporanea dove non ci vuole molto per vergognarsi, ma questo ci aiuta a vergognarci davvero. Ed ecco, è la fine della vergogna, dice qui, quando dalla terra ci si vuole occupare di quei segnali che sono rivelazione dell'iniziativa di Dio, e la pretesa di strumentalizzare tutto in nome di Dio, ed è una idolatria vergognosa, la pretesa di occupare il mondo in nome di Dio, gestito secondo le pretese, i criteri, gli abusi della nostra iniziativa umana. E il cielo invece abita sulla terra, il Salmo 97, ed ecco, noi ci troviamo ad essere collocati in una posizione che il Salmo 97 definiva come posizione adorante. L'espressione può un poco spaventarci, ma ci sappiamo bene che non è il caso di dare spazio a un simile atteggiamento. C'è poco da spaventarsi, perché è la condizione di ospitalità rispetto al mistero che ci viene incontro, il mistero che apre strade, il mistero che conferisce alla nostra condizione umana quell'impulso nuovo per cui davvero siamo reduci rispetto all'esilio, siamo in cammino di conversione, siamo in grado di seguire Mosè lungo l'itinerario pedagogico di chi sta imparando a vivere nella gratuità dell'amore. E dunque il mistero che cerca ospitalità non viene per regnare, perché esercita una potestà che ci domina, che ci schiaccia, che ci riduce in un atteggiamento di forzata obbedienza. Viene in quanto cerca ospitalità. E d'altra parte è proprio questa novità che determina uno strappo. Quello strappo a cui accennava il Salmo 97, vedete gli ultimi versetti del Salmo, odiate il male, voi chiamate il Signore, versetto 10, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, fedeli sono i chassidim, li strapperà dalle mani degli empi, c'è di mezzo uno strappo, ma uno strappo che è motivo di gioia, di vera gioia, una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore, rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome. Dunque, uno strappo che è motivo di gioia per il cuore. Gioia per il cuore umano. E questo itinerario di conversione alla vita, che poi è l'itinerario dell'apprendistato alla scuola di Mosè, che è, a questo riguardo esercita nella storia della salvezza il ruolo esemplare di testimone di quella novità per cui davvero tutto del nostro vissuto si viene ricomponendo in una storia d'amore, siamo in grado di raccontarla, una gioia nel cuore che poi vedete allo stesso tempo esperienza di una fecondità davvero inimmaginabile. Qui il Salmo 97 si conclude con questo sussulto di emozione, questo strepito di esultanza, ma guarda come sia mai possibile che una luce sia elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Vedete quel una luce si è elevata, probabilmente ne parlavamo a suo tempo, alla lettera in ebraico è una luce seminata per il giusto. Dunque è un'esperienza di fecondità nel cuore, una fecondità in rapporto al mondo, dove questo itinerario che si sta delineando, laddove il mistero si rivela per regnare, ossia per cercare e trovare ospitalità nel cuore umano, in realtà conferisce niente meno che al nostro povero cuore umano la fecondità di uno spazio che si viene allargando, una capienza sempre più ampia e sconfinata. Nel nostro cuore umano lo spazio per il mondo, lo spazio dell'amore, lo spazio per amare il mondo. È una luce, sia la luce è la prima delle creature. La luce, tutte le creature sono nella luce. E quando la luce spunta, la luce che è seminata nel cuore umano, ecco, rallegratevi giusti nel Signore, portare il mondo nel cuore. Dove, vedete, in questo itinerario di conversione della nostra soggettività umana che sta scoprendo come il mistero di Dio che regna cerca dimora nel vissuto di ciascuno di noi, la nostra soggettività umana si sta scoprendo come quello spazio che al di là di ogni nostra possibilità di controllo e di progettazione in realtà conferisce alla piccolezza della nostra vicenda particolare niente meno che la fecondità di una intenzione d'amore e di una volontà di amore, di un'opera d'amore che feconda per generare il mondo intero. Allora, il nostro Salmo 98, dopo un poco di chiacchiere, tanto per passare il tempo, eccoci, ci siamo, il nostro Salmo. Ancora una volta siamo nella raccolta dei canti della regalità, come subito constateremo, il proclama che annuncia la venuta del regno e già ci stiamo sintonizzando con questo proclama come l'annuncio di una visita che ci riguarda. e che ci riguarda non in termini estrinseci, ma intimamente, radicalmente, ci riguarda proprio là dove è l'intimo di ognuno di noi, che è alle prese con la novità, che è di Dio, ma che vuole dimorare, che vuole prendere posizione, che vuole dimostrare come la nostra vocazione alla vita è restaurata a partire dallo spazio che si viene spalancando nel cuore umano di ciascuno di noi. Ed ecco, vedete qui il Salmo si apre con tre versetti che si sviluppano alla maniera tipica dei canti di lode, la maniera tipica degli inni. C'è un invitatorio e quindi una spiegazione del motivo per cui siamo invitati. Vedete il versetto 1, cantate al Signore un canto nuovo, perché, ecco quel perché è il perno attorno a cui si sviluppa la struttura di un canto di lode. Il canto di lode qui, nei primi tre versetti, a suo modo già è articolato nei suoi elementi essenziali. C'è poi una seconda sezione del Salmo, dal versetto 4 al versetto 6, una seconda sezione nella quale gli inviti alla lode sono sviluppati, a quel imperativo iniziale, cantate al Signore un canto nuovo, si aggiungono adesso altri sei imperativi, sei inviti. Leggeremo tra un momento. C'è una terza sezione, i versetti da 7 a 9, laddove adesso il Salmo invece riprende e rimarca ancora più energicamente il valore di quella motivazione che è stata annunciata nella prima sezione, che subito leggiamo, e cioè perché lodare il Signore? Perché viene, e viene per regnare. Questo già ci dicevano i salmi precedenti, viene per instaurare quella novità che qui si chiama salvezza. Ma salvezza, vedete, non è un distintivo da appendere al bavero della giacca. Salvezza è la sua vittoria. Il termine salvezza in ebraico è spesso equivalente, come adesso anche nel Salmo che leggeremo, alla sua vittoria, ma la sua vittoria in quanto è instaurata quella novità che conferisce alla nostra condizione umana il titolo valido, restaurato, ricomposto, riconciliato, il titolo per rispondere in pienezza a quella vocazione alla vita che ci chiama e ci chiama da sempre alla totalità delle relazioni nella gratuità dell'amore. Allora leggiamo i primi tre versetti, a partire dalla formula invitatoria, cantate al Signore un canto nuovo. E già conosciamo questa espressione, dunque una nuova alleanza, dunque un cammino di liberazione dall'esilio, un cammino di ritorno dall'esilio. Siamo esuli rispetto alla vocazione alla vita, ma adesso è proprio l'itinerario opposto a quello percorso dagli esuli che si è aperto per noi, perché, ecco il motivo, ha compiuto prodigi. E qui per tre volte adesso, nei versetti che seguono fino al versetto 3, per tre volte compare il richiamo alla salvezza, che qui vedete subito è termine tradotto con vittoria, nella mia Bibbia almeno, ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria, la sua destra, il suo braccio santo, il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia, gli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele, tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Dunque, rispetto a una condizione di esilio, di amarezza, di sconforto, di sconfitta, una condizione separazione, di allontanamento, di tradimento rispetto alla vocazione alla vita, che di per sé, stando alle nostre prerogative umane, è insormontabile. Ed ecco, meraviglia, vedete, il Salmo è dominato da questo accenno ai prodigi, la meraviglia, la meraviglia. La meraviglia è in quanto il Signore opera a modo suo. Il Signore è vincitore, è per se stesso, dice il versetto 1 che abbiamo subito sotto gli occhi. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Ma poi vedete, secondo versetto 2, la sua salvezza agli occhi dei popoli. Vedete che lo scenario qui si apre in modo tale da coinvolgere qui tutte le nazioni, goim, tutte le nazioni, per dire l'umanità intera. Quella novità di cui è protagonista il Signore, meraviglia per noi, meraviglia, rivelazione di Lui e di una sua intenzione che gratuitamente nessuno può considerare come un diritto, proprio perché è la sua iniziativa che gratuitamente si esprime, superando qualunque contestazione, e è Lui. E dunque di seguito vedete, la sua vittoria ha un'efficacia universale, ecumenica. Stavo leggendo il versetto 2, il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia. Ed ecco, terza battuta, qui c'è di mezzo ora nel versetto 3 il suo popolo. Il suo popolo è dunque quella entità particolare che nella storia della salvezza si chiama Israele, il popolo dell'alleanza, ma è una presenza che ci aiuta a trovare tutti la nostra propria collocazione. Egli si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà alla casa di Israele. Notate che qui il versetto 3, il primo rigo, è citato alla lettera dalla Madonna nel Magnificat. Si è nel capitolo primo del Vangelo secondo Luca, versetto 54, egli si è ricordato del suo amore. Alla fine del Magnificat la Madonna si esprime esattamente in questi termini, ritorna niente meno che ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Ecco, qui è in questione quel popolo con cui si era fatto alleanza, ma possiamo porre anche la nostra presenza all'interno di questo richiamo su quello che è comunque uno scenario ecumenico, dove nessuna presenza umana è dimenticata, ma quel popolo, e quel popolo in quanto qui certamente anche noi siamo interpellati, ci capita di essere in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua condizione particolare, personale e comunitaria, e anche ecclesiale, coinvolti in una relazione che ha certamente le caratteristiche del privilegio unico. Siamo sempre nella nostra singolarità, nella nostra particolarità, siamo sempre coinvolti in una relazione che è eccezionale, che è privilegiata. E allora, vedete, la casa di Israele, quando tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio, è uno spettacolo per il mondo, dove, vedete, molto importante è questa espressione, il nostro Dio, Elohenu, Elohenu. Ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, il nostro Dio non è, è un Dio su cui possiamo vantare titoli di proprietà, è nostro. Non è un nostro possessivo, è un nostro nel senso della, della appartenenza interiore. È tutto quello che nella storia della salvezza riguarda la relazione di alleanza, che è una relazione d'amore. E io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono per te, tu sei per... Ecco il nostro Dio, colui che è in relazione con noi in quanto penetra nell'animo, in quanto instaura quella dinamica che ristruttura dall'interno il nostro vissuto, l'impianto radicale del nostro modo di stare al mondo e dunque una penetrazione interiore che poi diventa spettacolo per l'umanità intera. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio, dove solito il nostro Dio, vedete, non insisto ancora, non sta nel fatto che siamo stati in grado di compiere una certa acrobazia al circo e gli spettatori hanno applaudito, ma è la salvezza del nostro Dio, è quella novità che ci riguarda in quanto ha voluto cercare e trovare dimora nel nostro intimo, nel vissuto della nostra condizione umana, nella profondità del cuore. E allora per questo siamo in grado di cantare. E questo canto manifesta il gusto, quella meraviglia di cui ci parlava il versetto 1, il gusto di chi assapora la gratuità dell'amore nella misura della propria condizione mortale, perché questa è la nostra misura, tale è e tale rimane, e d'altra parte ecco il gusto dell'amore che ci rende testimoni di quella novità che è rivelazione di Dio e del suo mistero e della sua iniziativa, e d'altra parte una rivelazione che ha trovato la maniera, nella gratuità del suo disegno, la maniera di introdursi, di penetrare, di scavare, di insediarsi, di abitare nel cuore umano. È il nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto. Ecco, prima sezione del Salmo e adesso seconda sezione, dal versetto 4 al versetto 6, vi dicevo, l'invitatorio si sviluppa qui. Infatti, si accumulano gli imperativi, la forma verbale tipica dell'invitatorio, leggiamo, acclamate, la mia Bibbia dice acclamate. Acclamate al Signore tutta la terra, gridate, esultate, poi dice la mia Bibbia con canti di gioia, in realtà qui è un quarto imperativo, suonate, suonate, di nuovo lo stesso imperativo ritorna all'inizio del versetto 5, suonate al Signore con l'arpa con suono melodioso, con la tromba al suono del corno, acclamate, è il sesto imperativo, davanti al Re il Signore, vedete, sei più quello introduttivo, fanno sette, lo schematismo che rispetta anche il simbolismo numerico non è affatto casuale. E dunque qui la festa si amplia per celebrare la vittoria del nostro Dio, nel senso che ormai abbiamo potuto cogliere la vittoria del nostro Dio, ed ecco tutta la terra è convocata, qui ci sono di mezzo i cantori, c'è di mezzo un'orchestra, c'è di mezzo l'arte vocale, c'è di mezzo l'arte strumentale, perché ci sono anche gli strumenti musicali. acclamate, gridate, esultate, suonate, suonate, acclamate ancora. E poi vedete quattro strumenti musicali, l'arpa, dove la mia Bibbia diceva suono melodioso, lì sono altri strumenti a corde. Arpa, altri strumenti a corde, la tromba, il suono del corno, la tromba ha a che fare con lo strumento che usa il metallo, mentre il corno ha a che fare con quello strumento che usa l'osso ricavato dagli animali. E dunque, ecco, la coralità si amplia enormemente, tutti i rumori diventano musica, vedete questa orchestrazione amplissima raccoglie tutti i sussulti delle voci, tutti i singhiozzi anche, d'altra parte gli strepiti, le grida, e poi ecco le armonie, anche più raffinate, come i vagiti di un mondo intero che è ricomposto in una sinfonia universale, un mondo che nasce. E tutte le creature sono ricomposte nella docilità in modo che partecipino a questo canto, e tutto questo vedete perché ecco il Signore ha instaurato la salvezza, è il nostro Dio, è l'opera meravigliosa del Signore. Il canto corale accompagnato dagli strumenti musicali di cui si parla qui è l'espansione al di là di ogni misura, l'espansione di quel canto che è emerso nell'intimo di un cuore umano, che è sempre e rimane, come già vi dicevo, un povero cuore umano, come il nostro, come il mio, quello di ciascuno di noi, dove però il gusto della meraviglia, nella possibilità di poter tutto ricapitolare dentro a una storia d'amore, alla gratuità di una storia d'amore. E allora ecco questa coralità così complessa, dove vedete anche i rumori, perché qui si parla di un'acclamazione, si parla degli strepiti, si parla pure delle risate, e si parla dei sospiri, dei gemiti, ed ecco, tutte le creature si adeguano al canto. Il punto d'arrivo della strofa che abbiamo appena letto sta nel versetto 6. Acclamate davanti al Re il Signore. Tutto dipende da questo, davanti al Re, davanti al volto, l'ipne ammelech. Davanti al volto del Re, il volto del Re. Dunque, tutte le creature che sono collocate al loro posto in questa immensa sinfonia di voci e di suoni, di canti, di espressioni comunque vitali. E a questo riguardo bisogna considerare anche i silenzi appartengono a una composizione armonica, non c'è dubbio. Ebbene, tutto questo è perché le creature che cantano in questo modo, scoprono di essere guardate dal re, davanti al volto del re, che è il Signore, dinanzi al volto del re. E il re è colui che, guardando, educa tutte le creature umane alle prese con le voci del creato. È uno sguardo d'amore. Le creature amate dal re imparano a cantare. Vedete, questo canto si allarga senza confini, questo canto trova echi in tutte le voci, in tutte le presenze, in tutti i suoni e in tutti i silenzi dell'universo. Con la tromba, il suono del corno, acclamate davanti al re, davanti al volto del re. Siamo sotto il suo sguardo, siamo raggiunti da quella novità che è la salvezza, cioè la dimostrazione di come siamo amati. È una dimostrazione che non ci riguarda come uno spettacolo esterno, ma ci riguarda proprio là dove siamo visitati, in fondo all'abisso per noi stessi impenetrabile che è nel nostro cuore umano, e là dove da quella profondità scopriamo che viene emergendo, affiora e trova modo per esprimersi il canto che celebra la meraviglia. Salmo 98. E allora ecco, ci siamo e concludiamo, vedete, la terza sezione del nostro Salmo, versetti 7, 8 e 9. Adesso qui nuovamente l'attenzione si concentra sul motivo, quel perché la sua vittoria, la sua salvezza. Perché? Perché è lui che instaura il regno. E allora leggiamo: frema il mare quanto racchiude il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne. Qui lo scenario si fa cosmico davanti al Signore che viene, quel che viene, perché viene? Ecco è il motivo. Perché viene a giudicare la terra? Non è un magistrato, non è giudice in quel senso, come ben sappiamo. Viene ed è colui che instaura il regno, nel senso che stiamo prendendo in considerazione ormai da un po' di tempo. Giudicherà il mondo con giustizia, i popoli con rettitudine. Ecco, la vittoria del Signore, che si chiama salvezza, coincide con il suo modo di venire, che è il suo modo di instaurare il regno. Viene e instaura il regno in quanto governa nel cuore umano, là dove si apre lo spazio dell'accoglienza per il mondo nella meraviglia dell'amore. E vedete come qui l'universo viene citato in maniera così sintetica, anche in maniera così efficace, facendo ricorso a quattro elementi fondamentali dell'ambiente cosmico: il mare, e poi il mondo qui è la terra asciutta, quella che è abitata dai viventi, il mare, il terreno asciutto, i fiumi, le montagne. Ecco, è l'ambiente cosmico sintetizzato in maniera così essenziale, ma anche in maniera così efficace e così sapiente, tra l'altro. Il 4 è il numero che simboleggia molto spesso proprio il quadro cosmico, modo da ricapitolare per intero le componenti di esso senza bisogno di scendere ai dettagli. Ma ci siamo, ecco, perché viene lui e il suo modo di governare apre nel cuore umano, nel nostro povero cuore umano, lo spazio dell'accoglienza davanti al Signore, perché viene a giudicare la terra e allora giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Questa battuta conclusiva del Salmo merita ancora una volta di essere osservata con particolare attenzione, perché è la meraviglia dell'amore che affiora dal di dentro del cuore umano come capacità di comprendere, di contemplare, di ammirare, di riconoscere la bellezza del mondo in tutte le sue componenti, anche nei suoi aspetti più sconosciuti, più inspiegabili, più sconcertanti, stando a una valutazione immediata e superficiale. Ed ecco, qui vedete, il versetto 9 si conclude in maniera pressoché equivalente alla conclusione del Salmo 96. Se voi sfogliate una pagina all'indietro, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti, Salmo 96. Adesso il nostro Salmo 98, questi due segnali che possiamo ancora una volta apprezzare nel loro valore programmatico. La giustizia, e qui si parla di rettitudine, nel Salmo 96 si parlava di verità. La giustizia è la promozione della debolezza. La verità, qui si parla di rettitudine, è la fedeltà, è il valore di ogni particolare. Non vado tanto per il sottile, restiamo così ancora inseriti in questa corrente vedete, ha ben poco a che fare con l'immagine di una regalità che impone le sue regole. È la corrente che realizza in totale gratuità la novità di cui essa è protagonista, in quanto raggiunge le fondamenta del nostro animo e educa in noi le modalità, le competenze, le prerogative dell'amore e dell'amore per il mondo, la disponibilità a promuovere ogni debolezza, l'attenzione predisposta per valorizzare ogni particolare componente del disegno universale, anche la più minuscola. Rettitudine è la verità, è la fedeltà. Dio. Lasciamo da parte il Salmo 98 e naturalmente spostiamo l'attenzione sul brano evangelico di domenica prossima, una delle pagine forse più famose di tutto il Nuovo Testamento, dico così, una fesseria qualunque, ma adesso vediamo di dare uno sguardo alla pagina che già leggevamo all'inizio della lezione divina e vediamo di inserirla nel contesto della grande catechesi del nostro evangelista Luca. Parlavamo di tante cose fino all'inizio dell'estate, adesso così è necessario riprendere un po' di slancio. Siamo alle prese, comunque, subito vale la pena di precisare, con la catechesi della visione, dal capitolo 9 al capitolo 19, lasciamo da parte i dettagli per ritagliare in modo più preciso la sezione amplissima, ma di importanza davvero imprescindibile, la catechesi della visione. C'è una catechesi dell'ascolto fino al capitolo 9, una catechesi della visione fino al capitolo 19, quando poi Gesù entra a Gerusalemme. Catechesi della visione, dove tutto, come sappiamo bene, nella prospettiva teologica che caratterizza la catechesi del nostro evangelista Luca, è mirato tutto tracciare percorsi che ci consentano di entrare nell'oggi della visita di Dio. Oggi per voi, oggi la visita di Dio, la sua venuta, per ridirla, vedete, con un linguaggio leggermente diverso, quello che leggevamo nel Salmo 98, la visita di Dio, oggi, laddove ci è dato da contemplare, ecco qui catechesi della visione, il volto del Figlio. Mentre Gesù è pellegrino che sale a Gerusalemme, dalla fine del capitolo 9, e il suo viaggio è in corso, passo passo, man mano che l'Evangelista Luca sviluppa la sua narrazione nelle pagine seguenti, fino al capitolo 19, quando Gesù entrerà a Gerusalemme. E noi stiamo contemplando il volto di Gesù. Gesù in viaggio, Gesù viandante per il nostro evangelista Luca, proprio in quella condizione che mette la sua visibilità a disposizione di tutti coloro che sono in cammino lungo le strade del mondo. Ed ecco, si tratta di imparare a contemplare, di scrutare quel volto, e perché attraverso il volto che Gesù mette a nostra disposizione, viandante sulla strada che lo condurrà a Gerusalemme, mediante quel volto, ecco, sarà possibile penetrare nell'intimo e nella profondità del suo cuore, che è aperto per la parola, laddove la parola è ascoltata, laddove la parola è realizzata. In lui oggi la visita di Dio è compiuta, nel suo ascolto della parola, è lui il vero ascoltatore. E dunque quello che avviene nel suo cuore umano, laddove la parola è realizzata, dove l'iniziativa di Dio è ascoltata, è attuata, è vissuta, ecco la novità. E dunque come potremo introdurci in quel luogo interiore dove la parola è ascoltata? La parola si è fatta carne, parola di Dio, carne umana, il cuore umano di Gesù. Ecco il volto che ci è dato da contemplare. Fatto sta che è in questione, mentre Gesù procede nel suo cammino verso Gerusalemme, è in questione il viaggio della nostra vita, il viaggio della nostra vocazione alla vita. Se voi ricordate, nel capitolo 10 c'è un tale che poi è un dottore della legge, anche quella è una pagina molto famosa, nel versetto 25, che si rivolge a Gesù per mettere la parola: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ereditare la vita, entrare in una terra, la terra dell'eredità, espressione che ricorre frequentemente, ma ereditare la vita, entrare nella vita, cosa devo fare per entrare nella vita eterna? Non è soltanto che dura al di là di certi limiti temporali che sperimento, ma eterna è la pienezza della vita. Se voi raggiungete la pagina che leggiamo nel capitolo 18, in versetto 18, qui compare un altro personaggio che rivolge a Gesù la medesima domanda: che devo fare, maestro buono, per ottenere, e di nuovo ereditare, per ereditare la vita eterna? Che poi è come dire: cosa devo fare per realizzare la mia vocazione nella vita? Cosa devo fare per entrare in pienezza nella vita? Che poi era già la preoccupazione di Mosè. Cosa devo fare? Perché Gesù è in viaggio, ma nel suo cammino incrocia tutte le strade, sì, incrocia anche la strada della mia vita, ma posso adeguarmi a quella pienezza che è realizzata in lui? E vedete che la catechesi del nostro evangelista Luca ci aiuta a prendere atto di come nella onestà, da cui non possiamo prescindere, verificando i dati oggettivi del nostro vissuto, qui abbiamo a che fare con dati che ci parlano di un viaggio che risulta impossibile. Impossibile. Il viaggio della nostra vocazione alla vita. Un viaggio che è stretto dentro a un orizzonte di morte. È un viaggio che è schiacciato sotto, come dire, le misure di scadenze che registrano disastri, fallimenti, relazioni interrotte, relazioni non insufficienti ma esattamente contraddittorie, dunque la vita che non funziona e la vita che si fa sempre più ansimante, rantolante, agonizzante, muore. E allora è un viaggio impossibile. Se non fosse vero, vedete che tutto avviene sotto lo sguardo di Gesù. Per un momento solo, ritornate al capitolo 14, stiamo leggendo tra l'altro anche nelle liturgie feriali il Vangelo secondo Luca, di giorno in giorno, capitolo 14, versetto 25, siccome molta gente andava con lui, gli si voltò. Ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, questa è un'espressione ricorrente nel Vangelo secondo Luca, Gesù si volta. Si volta e guarda, si voltò, strafisce, è un participio auristo, e si voltò e guarda, siamo sotto lo sguardo di Gesù. E vedete che questa stessa espressione che ritorna altre volte ricomparirà niente meno che nel capitolo 22, versetto 61, nel corso della passione del Signore, quando il Signore voltatosi guardò Pietro, nel momento in cui Gesù ormai viene condotto perché sarà condannato a morte. E Pietro, ecco, Pietro ha rifiutato, ha tradito, ha rinnegato. Più avanti nel capitolo 23, quando ormai Gesù viene condotto al Calvario, incontra quelle donne che piangono, capitolo 23, versetto 28, e anche qui Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, Gesù si volta. Già, impossibile questo viaggio? Quanti segnali bisogna registrare che dimostrerebbero la impraticabilità del percorso necessità di riconoscere sinceramente come siamo ributtati all'interno di una vicenda che è prigioniera di un fallimento. Ebbene, è così, vedete, che proprio questo viaggio, come Luca ce ne parla nelle pagine che stiamo così ricapitolando in maniera molto grezza, questo viaggio si svolge come l'attuazione di una possibilità dell'impossibile. La possibilità dell'impossibile. E questo è il viaggio che guarisce, ma il viaggio impossibile è un viaggio terapeutico. Leggevamo un paio di domeniche fa, io ero in Brasile, ma voi certamente ricordate, capitolo 17, dal versetto 11 al versetto 19, l'incontro con i 10 lebbrosi. Durante il suo viaggio verso Gerusalemme, versetto 11, Gesù attraversò Samaria, Galilea, 10 lebbrosi. E vedete, 10 lebbrosi gridano e Gesù dice loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. I sacerdoti sono nel Tempio, i sacerdoti sono a Gerusalemme. Dunque andate a Gerusalemme. Vedete che in altre occasioni Gesù ha toccato il lebbroso per guarirlo. Gesù si è preso cura del lebbroso che ha bisogno di essere accolto attivando un regime terapeutico, ma qui non avviene così. Qui Qui Gesù dice andate a Gerusalemme, ma il viaggio è impossibile per dei, cosa vanno a fare dei lebbrosi a Gerusalemme? Impossibile, non possono salire, non sono accettati a Gerusalemme, non c'è spazio per loro a Gerusalemme. E qui sta scritto che mentre essi andavano furono sanati, mentre essi andavano furono sanati. La possibilità dell'impossibile. È all'interno di un viaggio impossibile che avviene la terapia che guarisce. È il caso esemplare di questi 10 lebbrosi. E tra l'altro uno torna indietro e gli altri 9 di Gesù dove sono? Perché sono stati guariti anche loro. Gli altri 9 non sono tornati indietro, non sono neanche resi conto, non sono neanche accorti. Due domeniche addietro, leggevamo. E allora... E come avviene questo? E dove sono andati a finire quei 9 che ancora non si sono accorti di essere guariti? E allora, vedete le pagine che seguono, già leggevamo domenica scorsa, capitolo 18, i primi 8 versetti, il grido. Leggevamo domenica scorsa, no, due domeniche fa, allora tre domeniche fa leggevamo. Leggevano il brano dei lebbrosi, poi due domeniche fa, capitolo 18, il grido. Troverà la fede sulla terra, no? Troverà certamente il grido. Cosa sta succedendo nel mondo? C'è qualcuno che sta gridando, che ci sono quelli che continuano a gridare, non si sono resi conto ancora, gridano, ecco, c'è il grido. E poi, era il Vangelo di domenica scorsa, il brano che segue, sempre nel capitolo 18, dal versetto 9 in poi, vedete la scoperta del debito verso la presenza altrui. Quei due personaggi, fariseo e pubblicano, che salgono al Tempio. Ma adesso non andiamo tanto per il sottile. Dunque, il viaggio dell'impossibilità. È il viaggio nel corso del quale la possibilità si impone proprio là dove l'impossibile è sperimentato in tutta la sua crudezza. È sotto lo sguardo di Gesù che avviene questo. Sotto lo sguardo di Gesù che il cuore umano è visitato oggi. Intanto vedete, Gesù procede nel suo cammino in modo da incrociare tutte le strade, in modo da aiutarci a fare il punto della situazione tra incontri e sviluppi didattici, così a partire dal versetto 15 del capitolo 18. E adesso ci accostiamo finalmente al nostro brano evangelico. Vedete, leggevamo domenica scorsa fino al versetto 14 del capitolo 18, dal versetto 15, ecco, incontri, momenti di riflessione di carattere didattico. Come ci vede lui nel corso della sua salita regale a Gerusalemme? E uso proprio questo aggettivo con un esplicito richiamo al Salmo 98, la sua salita regale, il suo venire per regnare. Come ci vede lui? Dopo quello che leggevamo, adesso richiamavo in maniera così sommaria, nelle pagine precedenti. Ed ecco, vedete qui sotto lo sguardo di Gesù la nostra piccolezza umana, piccolezza. Qui subito, capitolo 18, vedete il versetto 15, bambini che sono brefi, che sono neonati o addirittura bambini ancora in gestazione, piccolezza umana, sotto lo sguardo di Gesù, oggetto dell'attenzione di Gesù, dell'accoglienza da parte di Gesù, ma esattamente quello che lui sta cercando in noi. Vedete, sta cercando in noi proprio quella piccolezza che ci rimanda all'evidenza di come siamo prigionieri della nostra impotenza, prigionieri delle conseguenze dei nostri fallimenti e dei nostri ritardi, della nostra impossibilità. Proprio quello che lui va cercando in noi. Per questo è lui stesso che si è presentato così, fin da quando è entrato nel mondo. Ricordate che il termine brefos usato qui, nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, è il termine usato nel racconto della Natività del Signore. Quel bambino deposto sulla mangiatoia, brefos. Quando la Madonna visse la sua cugina Elisabetta, c'è un brefos nel grembo di Elisabetta che reagisce, che sarà poi Giovanni Battista. Dunque una piccolezza, che è quella che qui in modo così esemplare è rappresentata da bambini neonati o ancora non nati, ancora prima di nascere. Ed ecco, rispetto a questa piccolezza che Gesù va cercando, e rispetto alla quale Gesù è proprio motivato da una motivazione sua, è motivato da un'intenzione sua di avvicinamento, di accostamento, di coinvolgimento, di adeguamento, è il piccolo, lui stesso, fin da come si è introdotto nelle cose del mondo. C'è una resistenza a questo sguardo di Gesù, che qui, capitolo 18, vedete, sempre a seguire, versetti seguenti, questa resistenza si chiama ricchezza. Ricchezza, vedete, non soltanto nel senso di un patrimonio superlativo, ma ricchezza esattamente nel senso di tentativo di sfuggire all'evidenza della nostra piccolezza umana. E nel versetto 24, il capitolo 18, dopo quel che leggiamo precedentemente, la ricchezza di quel tale che poi è un arcon, è un notabile, che ha detto: ma cosa devo fare per la vita? E diceva, sono i comandamenti, ma l'ho fatto, adesso segui me. Era molto ricco e se ne va triste. E allora Gesù lo vide, vedete di nuovo qui nel versetto 24, Gesù lo vide e disse: ma quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Già. E intanto però Gesù avanza con una coerenza inflessibile, sempre cercando in noi quella piccolezza che già lui ha fatto sua, che già lui ha assunto e acquisito come una prerogativa sua. Cerca in noi questa piccolezza, dove, vedete, per quanto possa sembrare paradossale questa maniera di descrivere la situazione, il Vangelo parla esattamente in questi termini. Là dove noi sperimentiamo quella piccolezza che si chiama impossibilità di venirne a capo delle nostre contraddizioni in risposta alla nostra vocazione alla vita, lui cerca questa impossibilità. È proprio questa impossibilità nostra che è sotto il suo sguardo la motivazione per prendersi cura di noi, per farsi carico del nostro vissuto, per intervenire, agire e operare. Qual è il varco che gli consente di operare in noi? Esattamente la nostra impossibilità, la nostra impotenza, proprio quello che per noi è il dato della impossibilità di procedere, è il dato che Gesù fa oggetto del suo modo di presentarsi, di operare, di penetrare, di agire, di instaurare quella novità che il Salmo 98 chiamava Regno di Dio. E qui, ecco, vedete, siamo a Gerico. Nel versetto 35 già si avvicinava a Gerico del capitolo 18. Gerico, tra l'altro, è la città che segna l'accesso, determina l'ingresso nella terra della promessa al tempo di Giosuè, ricordate? Dunque è la soglia della terra, ma è come se fossimo attraverso l'immagine di Gerico rimandati a un'altra soglia ancora, quella che segnava l'accesso al giardino della vita. E dunque come espugnare Gerico? Ricordate le mura di Gerico al tempo di Giosuè, ma come espugnare il cuore umano? Come espugnare il cuore umano? Gerico, e qui c'è di mezzo un cieco. Gesù si è fermato proprio là dove c'è un cieco che non può guardare. Certamente, se siamo alle prese con la catechesi della visione, il caso del cieco è il caso di chi non può vedere, eppure grida, strepita, e Gesù si è fermato, il versetto 42. Lasciamo da parte il brano e subito, ecco, qualche momento, Zaccheo. Entrato in Gerico, capitolo 19, Zaccheo. E attraversava la città. Già, l'antica Gerico espugnata da Giosuè, ma c'è di mezzo il cuore umano. C'è di mezzo il cuore umano che è prigioniero di quella ricchezza che è arroccata paradossale, tragica autogestione del proprio fallimento, della propria impotenza, della propria impossibilità. È la tragedia della nostra condizione umana, che porta in sé una volontà di morte, il tradimento della vocazione alla vita. E allora Zaccheo è un uomo che cerca, sì. Ecco, un uomo di nome Zaccheo, capo di pubblicani, ricco, cercava di vedere quale fosse, chi è Gesù, cerca. Ma porta con sé e in sé la somma di tutte le impossibilità, che qui nel racconto evangelico è magnificamente rappresentata, proprio scenograficamente, plasticamente, mediante l'accenno alla sua piccolezza di statura. Piccolo di statura, ma non è soltanto una statura che riguarda la fisiologia della sua consistenza corporea, è una piccolezza che riguarda il suo modo di gestire la vita, il suo modo di stare al mondo, il suo modo di progettarsi. Tra l'altro, qui la statura di cui si parla è un termine che compare nel capitolo 12, versetto 25. Chi potrà mai aggiungere un cubito alla sua statura? Impossibilità, l'immagine che per antonomasia descrive il caso della impossibilità. Tutte le impossibilità Zaccheo se le porta appresso perché è piccolo di statura, sì. Ed ecco, vedete, una piccolezza che bisogna nascondere. C'è di mezzo la folla? Ma vedete, io considero che sapete, un personaggio come Zaccheo, che è il capo dei pubblicani e dunque un personaggio autorevole a Gerico, qualche sgomitata arriva sempre in prima fila, non arriva in prima fila perché, malgrado sia in grado di usare i gomiti, vuole nascondersi, una piccolezza da nascondere, ecco, come una vergogna. La vergogna dell'antico Adamo nel giardino, ricordate Adamo che si nasconde? Zaccheo allo stesso modo si nasconde sull'albero, che è poi una soluzione poco decorosa per un uomo certamente di prestigio come è il nostro personaggio. E dunque una piccolezza da nascondere. E salì su un sicomoro, corse avanti, vuole vedere chi è Gesù, ma vuole nascondere la piccolezza che struttura in maniera così pesante, così determinante, così esauriente, struttura il suo vissuto, nascosto. Perché Gesù doveva passare di là. E qui, vedete, è importante proprio questo accenno al luogo. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo, il topos. E, vedete, il luogo del nascondimento, è come l'antico Adamo, il luogo del nascondimento. Ma è il luogo proprio quello visitato da Gesù. Tra l'altro qui l'espressione, quando giunse sul luogo, vedete, capitolo 10, versetto 1, compare esattamente la stessa espressione. Il Signore designò altri 72 e li inviò in ogni città il luogo dove stava per recarsi, ogni luogo in cui stava per recarsi, il luogo dove si fa presente Lui, il luogo visitato da Lui. La stessa espressione ritornerà niente meno che nel capitolo 23, versetto 33. E sapete di quale luogo si tratta? Non ci vuol molto per rendersene conto. Capitolo 23, versetto 33, Gesù è condotto al Calvario. Quando giunsero al luogo detto Cranio, la crocifissero. Dunque è il luogo visitato da Lui, è il luogo raggiunto da Lui, è il luogo in cui Gesù si fa presente, ma questo è il luogo del nascondimento di Zaccheo. Ed era già il luogo, peraltro, vedete questo termine topos, compariva nel racconto della Natività. Non c'era topos per loro nel catalima. Allora il brefos, il bambino, fu deposto nella mangiatoia. Il luogo già visitato, abitato, scelto da Lui fin dall'inizio. E adesso Gesù è giunto in quel luogo dove Zaccheo si nasconde. Dove Zaccheo nasconde la sua piccolezza e Gesù si ferma e guarda. Proprio quella piccolezza di Zaccheo è la dimora in cui Gesù intende alloggiare. E qui è il paradosso a cui accennavo poco fa, che vedete il racconto evangelico in maniera così sobria, ma in maniera così potente, illustra con una plasticità veramente commovente. E Gesù alzò lo sguardo. Gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Oggi a casa tua. Tra l'altro questo alzare lo sguardo è espressione che compare anche altrove, ed è il gesto tipico del figlio che risponde al padre. Alza lo sguardo. Ma adesso vedete nella traiettoria dello sguardo di Gesù figlio, che è rivolto verso il grembo del padre da cui proviene e a cui ritorna, nella traiettoria di questo sguardo è trafitto Zaccheo. Zaccheo si trova inserito in questa tensione affettiva, misteriosa. È il mistero profondo di Dio, per cui il figlio in comunione con il padre risponde al padre, ed ecco Zaccheo che è raggiunto nel suo nascondimento, là dove nasconde la sua piccolezza, la sua statura di essere umano impossibilitato alla pienezza della vita, alla gratuità dell'amore è impossibilitato. Gesù si ferma, guarda, come vi dicevo, proprio quella piccolezza di Zaccheo è la dimora di cui Gesù va in cerca, là dove Gesù intende trovare alloggio. E Zaccheo, tra l'altro, qui è chiamato per nome, vedete, anche questo è un particolare interessante. Zaccheo! Mica avviene frequentemente che Gesù chiami per nome i suoi interlocutori. Avviene 4 volte nel Vangelo secondo Luca. Sapete quando? Beh, non ci vuole molto. Capitolo 7, versetto 40, Simone il fariseo. Capitolo 10, versetto 41, Marta, Marta. Capitolo 22, versetto 31, Pietro che sta per rinnegare. Capitolo 22, versetto 48, Giuda. Giuda, così con un bacio. Ecco, 4 volte Gesù chiama qualcuno con il suo proprio nome personale. E dunque, quelli che Gesù vuole visitare sono figure emblematiche, no? I 4 casi che citavo, poi c'è la gamma innumerevole di tutti i casi che comprendono anche il nostro nome, che non è altrettanto famoso, ma siamo parte di quello stesso elenco, di quella lista senza limiti. Tutti quelli che Gesù vuole visitare nella loro impossibilità, nel loro nascondimento, nella loro piccolezza che è divenuta un involucro, uno scafandro, una corazza dentro alla quale si gestisce la propria mancata risposta alla vocazione, alla vita. Laddove si gestisce in realtà una scelta di morte. E dunque, ecco, Gesù chiama per nome, ed ecco che è proprio la piccolezza di Zaccheo, così come qui l'Evangelista ce la descrive, è trafitta dallo sguardo di Gesù. E lo sguardo di Gesù che accoglie lui e accoglie chiunque di noi è in un modo o nell'altro collocato in una situazione equivalente a quella di Zaccheo, e ha accolto Zaccheo come siamo accolti noi presso il Padre. E tra l'altro vedete che qui veniamo a sapere che Gesù trova accoglienza nella casa di Zaccheo, vedete, è quello che Gesù va cercando. Qui tra l'altro è usato il verbo alloggiare, ma ne parlavamo in altre occasioni, quindi non mi dilungo, bisogna che concluda. Il verbo catalin, a cui corrisponde il sostantivo catalima. Il catalima è il termine assegnato nel capitolo 22, versetto 11, a quella stanza nella quale Gesù celebra la sua ultima cena con i discepoli, dove viene istituita l'Eucarestia, il catalima, il luogo dell'Eucarestia, istituzione dell'Eucarestia, ma in realtà era il termine usato nel Vangelo della Natività, citavo poco fa quel versetto 7 del capitolo 2, non c'era posto per loro nell'alloggio. Non c'era posto per loro nel catalima, là dove colui che Maria ha partorito viene deposto nella mangiatoia, è sistemato in quella maniera perché non c'era posto per loro nel catalima. E d'altra parte è già una mensa imbandita, la mangiatoia, ed è già una premonizione di quella che sarà la mensa dell'accoglienza che Gesù consegna ai suoi discepoli, la casa dell'Eucaristia. Ma qui è la casa di Zaccheo, la casa di Zaccheo, e là dove Gesù cerca alloggio, e cerca alloggio in quella casa, cerca alloggio in quello spazio accogliente, che peraltro, vedete, Zaccheo aveva considerato completamente fuori del suo modo di impostare quella giornata, la curiosità scrutare il passaggio di Gesù senza essere compromesso, senza essere coinvolto, è andato a nascondersi in quella maniera, ed ecco una casa, ma è la casa dell'Eucaristia ormai, È la casa nel senso di un luogo interiore, è la casa non solo in quanto cubatura o architettura o logistica, è la casa come capacità dell'animo umano di ospitare, di accogliere, di comprendere, di contenere, di amare. Di amare. È la casa di Zaccheo. Là dove Gesù vuole cercare alloggio. Oggi debbo fermarmi a casa tua. In fretta scese, lo accolse pieno di gioia. Già, vedendo ciò che tutti mormoravano, è andato ad alloggiare, ecco il verbo a cui accennavo, ma Zaccheo, ecco la metà dei miei beni, ai poveri, si è frodato qualcuno, il quadruplo. E Gesù risponde, oggi la salvezza, vedete che qui ritorna il termine salvezza, che abbiamo incontrato nel Salmo 98. È vero che la traduzione in greco usa il sostantivo sotirion, qui è il sostantivo sotiria, ma adesso questa è una finezza che ci interessa molto relativamente. La salvezza oggi è entrata in questa casa perché anche egli è figlio di Abramo, già, anche Zaccheo è figlio di Abramo. Il figlio di Abramo si chiama Isacco, e Isacco vuol dire sorriso, sorriso del Signore. Abramo e Sara generano Isacco quando sono in grado di sorridere, e adesso Isacco è il sorriso del Signore, e adesso anche Zaccheo è figlio di Abramo. Nel suo vissuto umano, con tutti quei condizionamenti che lo hanno intrappolato in maniera che sembrava insolubile, e d'altra parte un uomo di successo a modo suo, Zaccheo, come no? Beh, vedete nel suo vissuto umano la gioia che accoglie la visita, la gioia, quella meraviglia di cui ci parlava il Salmo 98, è la novità che genera la meraviglia dell'amore per quella casa che è il cuore appesantito, il cuore ingolfato, il cuore ammalato, eppure trafitto, il cuore trafitto di Zaccheo. In quella casa è giunto l'oggi della salvezza, come diceva il nostro Salmo. È la vittoria di Dio che cerca e trova dimora nell'impossibile umano. Basta. Allora recitiamo il Salmo.